e benvenuti a chi magari è qui per la prima volta.
Ciao.
Prima di cominciare diamo anche il benvenuto a Padre Beniamino Guidotti, che diversi conoscono, nostro confratello, che da una settimana, domani sarà una settimana che è tornato in questa comunità. Noi riprendiamo il nostro cammino e apriamo il Salmo 119-118, l'ultimo, ma vi conviene andare a prendere il 120-119 perché è l'ultima parte di quel Salmo, per cui troviamo l'ultima strofa più velocemente. Sì. Ecco, del 119-118 leggeremo i versetti che vanno da 169 alla fine. Lo pregheremo come sempre a cori alterni, lentamente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Giunga il mio grido fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga al tuo volto la mia supplica. Salvami secondo la tua promessa.
Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri.
La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia.
Possa io vivere e darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi.
Come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo, poiché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo Salmo, il più lungo del Salterio, è tutta una lode alla legge di Dio. E lungo tutto il percorso del Salmo, il salmista ricorda che osserva i comandamenti del Signore, che tutta la sua vita è stata uno sforzo, un tentativo di corrispondere a questo dono della legge del Signore. E qui sembra in apparenza strano che termini questo salmo dicendo come pecora smarrita vado errando, dopo che per tutto il salmo, potremmo dire per tutta la vita, questa persona ha lodato la legge del Signore e ha riproposto la propria osservanza della legge. Eppure è l'esperienza di questa persona che, giunto al termine, invoca il Signore, cerca il tuo servo. Vuol dire che per tutta la vita ha cercato di osservare questa legge, alla fine desidera lui essere cercato dal Signore. Si è coinvolto pienamente in questo cammino e desidera andare fino in fondo a questo cammino. Da una parte c'è la scelta di osservare questa legge, dall'altra la consapevolezza di una ricerca ancora più profonda di colui che ha donato questa legge. Questa parte del Salmo ci introduce al brano con cui riprendiamo il nostro cammino, che è Marco 10, da 17 a 22.
Ecco, penso che diversi si mettono in onda questa sera per la prima volta. Il vantaggio del Vangelo di Marco è che è circolare,
quando arriva alla fine ti rimanda al principio, quindi si può attaccarlo in qualunque punto, perché poi dopo il risultato è sempre uguale. Se tu entri, puoi sempre entrare in questa giostra, e poi ogni volta che credi di aver finito dice: ma c'è un altro giro più interessante da fare. Ma ormai sai bene, però fai più interessante. E adesso, tanto per ambientarvi, siamo nella seconda parte del Vangelo, il terzo anno che lo stiamo facendo, al capitolo decimo. E mentre la prima parte del Vangelo parla alle folle, la seconda parte la dedica ai discepoli, perché i discepoli, che l'hanno seguito fino a quel punto con grande cura, hanno capito chi era lui, che lui è il Cristo, però l'hanno capito tutto all'incontrario, come ven fuori, ho capito tutto, ma all'incontrario. E allora dedica la seconda parte del Vangelo a istruire i suoi nel cammino, come vedete al capitolo 9, dopo la trasfigurazione, il versetto 30, dice che Gesù va dal Tabor, dove era nella trasfigurazione, attraverso la Galilea. Non voleva che nessuno lo sapesse, perché istruiva in privato i suoi discepoli. E l'istruzione riguarda il centro del Vangelo, che è una semplice espressione: il figlio dell'uomo si consegna nelle mani degli uomini. La miglior definizione di Dio, chi è Dio? Il figlio dell'uomo, che è ciò che tutti siamo, figli dell'uomo. Lui è Dio perché si consegna nelle mani degli uomini. Poi si sa cosa gli faranno, quello è un dettaglio che comprenderemo, e lui si consegna ugualmente, per questo è Dio, perché sa dar la vita e non togliere la vita. E allora istruisce i discepoli su queste cose, ma i discepoli non osano chiedere spiegazioni, perché già la prima volta che Pietro ha reagito Gesù gli ha detto: Satana, mettiti dietro. E immediatamente prima c'era i discepoli che erano lì da soli, senza Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, che era sul monte della trasfigurazione, che cercavano di scacciare uno spirito sordomuto, ma non ci riuscivano. E sicché avevano imparato bene il mestiere, e il motivo è che ce l'hanno anche loro lo spirito sordomuto, cioè sono sordi al centro del Vangelo, che il figlio dell'uomo si consegna nelle mani degli uomini, e sono muti perché Gesù gli dice, e non gli chiedono spiegazioni. E mentre camminano Gesù gli dice: di cosa avete parlato lungo il cammino? Avevano discusso su chi era il più grande. Cioè, hanno capito il contrario. Erano sordi e muti. E allora Gesù prende il bambino e dice: chi è il più grande? Allora fa la catechesi ai discepoli su quella che è la sostanza dell'uomo. Chi vuole essere grande sia l'ultimo di tutti, sia il piccolo. Perché? La qualità del piccolo è che vive se è amato, se è accudito, tutto riceve. Ora l'uomo adulto è quello che ha coscienza che ha ricevuto tutto dalla vita, che non se l'è data lui. E alla fine la lascerà anche tutta. E resterà di lui ciò che ha lasciato, non ciò che ha tenuto. E quindi il bambino è il prototipo dell'adulto, diventare bambini, non essere bambini. Che cioè che sa che tutto quello che ha è ricevuto, e ciò che ricevi è segno dell'amore, e questo ti permette di amare te e di amare gli altri, di essere adulto e di usare bene di ciò che sei e di ciò che hai. E subito dopo, e quindi la relazione con te stesso è quella di sapersi figlio, insomma, se non ti senti figlio sei nessuno, e se sei nessuno cerchi di essere qualcuno facendolo scemo, cioè il prepotente, dominando, schiacciando, uccidendo, cioè, comunque il male del mondo viene dal non sentirsi amati, non sentirsi figli dell'uomo, appunto. E subito dopo la relazione con gli altri, allora c'era la questione del rapporto uomo-donna, ecco, perché l'uomo è la relazione prima con se stesso, se è figlio di Dio, è figlio di qualcuno, allora sa chi è lui, poi con l'altro che è uguale a lui, quindi c'è parità. E oggi vediamo il rapporto con le cose, e noi siamo le nostre relazioni, e in tutte le nostre relazioni vale sempre lo stesso principio: se io voglio una persona e la voglio possedere, ho già distrutto la relazione. Se io voglio me e possedermi, io sono mio, mi sono già distrutto, perché sono le relazioni che gli altri mi concedono. Eppure la stessa cosa vale con le cose. Le cose servono per stabilire relazioni, per vivere una vita umana. Non sono semplicemente da possedere, se no le distruggiamo e distruggiamo noi stessi. E allora siamo all'episodio che leggeremo. Scusate l'inquadratura un po' lunga perché mi sembrava ci orientiamo dopo 4 mesi di estate, dove siamo e anche per chi non c'era.
Marco 10, 17, 22. E uscito egli per il cammino, uno gli corse incontro. Si inginocchiò a lui e lo interrogava. Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ora Gesù gli disse, perché mi dici buono? Nessuno è buono se non il solo Dio. Conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non defraudare, onora il padre tuo e la madre. Ora quello disse, Maestro, tutto questo ho custodito fin dalla mia giovinezza. Ora Gesù, guardandolo dentro, lo amò e gli disse, una sola cosa ti manca, va, vendi quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni, seguimi. Ma egli, inorridito per la parola, se ne andò intristito, aveva infatti molti beni.
Ecco, come sapete il racconto continua con altre scene, intanto ci fermiamo su questa, che è la scena fondante, e troviamo lo stesso racconto anche in Matteo e Luca, nel racconto fondamentale, che riguarda il rapporto coi beni. La nostra vita si gioca tutta nel rapporto con le cose, le nostre relazioni sono mediate dalle cose, dal lavoro, in gran parte, e dalle cose che facciamo anche per gli altri. E allora che valore hanno le cose? Se noi dobbiamo servire le cose, allora le cose diventano idoli, sono l'assoluto, allora si crea la società ingiusta, le ingiustizie, sacrifichi la tua vita a possedere le cose e ammazzi gli altri per possederli, quindi è la morte. Se invece le cose sono un bene che ci serve per vivere e che si condivide, allora le cose sono strumenti, non fini. Se sono strumenti, allora sono strumenti di mediazione e della vita che si riceve, della vita che si dà e anche delle relazioni con gli altri. Quindi i beni non sono da demonizzare, sono dono di Dio ed è il luogo principale dove noi giochiamo le nostre relazioni. Tra l'altro, oltre ai beni vediamo materiali, ce n'è molti altri, il bene dell'intelligenza, il bene del cuore, il bene della psiche, sono tutti i beni grandi che abbiamo, che possono essere investiti o in una direzione, io sono mio, o nell'altra direzione dell'amore e della relazione.
Vediamo il primo versetto, il versetto 17. E uscito egli per il cammino, uno gli corse incontro, si inginocchiò a lui e lo interrogava. Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ciò che dà inizio a questo incontro è l'uscita di Gesù per il cammino. Diceva prima Silvano che questo non è un cammino generico. Gesù sta andando a Gerusalemme, sta andando a consegnare se stesso, come dire, sta compiendo il suo cammino. La direzione di questo cammino rivela il senso dell'esistenza di Gesù. Gesù sta uscendo per quello. Ed è lungo questo cammino che avvengono tanti incontri, al di là dell'incontro continuo che ha con i discepoli. E uno di questi incontri viene con questa persona.
Scusa, ecco, i vari incontri che ha con le persone, in realtà i discepoli li registrano perché si accorgono che sono in gioco loro, il che vale per noi, no? Che siamo discepoli e leggiamo i vari incontri che fa, ci si accorge che sono le cose che interessano noi.
Tanto è vero che non specifica l'Evangelista chi sia questo che va incontro a Gesù, lo lascia nella indeterminatezza, ma quasi per consentire a ciascuno di potersi identificare con questa persona che va incontro a Gesù. Allora la prima caratteristica è che non si sa bene chi sia, però le altre caratteristiche di questa persona ci consentono di fare un quadro di questa persona. È una persona che corre incontro a Gesù. In un certo senso...
Non è un vecchietto. Allora.
Negli altri Vangeli si dice che è un giovane ricco, con questo desiderio di incontrare. La corsa dice almeno due cose. Una, del desiderio forte di questa persona. Dell'altra, in un certo senso, che non vuole perdere questo incontro. Come dire che ha molto a cuore poter incontrare Gesù. Corre gli incontro.
È l'unico che corre incontro a Gesù nei Vangeli. Oltre i demoni, va per... per fare l'alleanza.
Tra l'altro, nel salmo che abbiamo letto prima, in quel lungo salmo, c'è lungo quell'espressione: corro per la via dei tuoi precetti perché hai dilatato il mio cuore. La corsa significa questo cuore dilatato, questo cuore desideroso di incontrare e di incontrare Gesù. La sua corsa termina in ginocchio davanti a Gesù. Questa persona sa bene da chi vuole andare, qual è il termine della sua corsa. C'è un desiderio forte di questa persona, un desiderio di incontro che ha termine davanti a Gesù. E se vogliamo, questa persona che corre incontro a Gesù, che si inginocchia davanti a Gesù, dall'altra parte costringe, tra virgolette, Gesù a sospendere il suo cammino. Gesù è in viaggio, ma si ferma di fronte a questa persona. Interessante che quella che è la meta del viaggio non lo distoglie, e si diceva prima, si consegna nelle mani degli uomini. Beh, qualunque uomo, anche questo uomo qui che gli va incontro, non c'è distinzione, non è un ostacolo o un inciampo lungo il cammino. Non è l'imprevisto, per esempio, di cui sono piene le nostre giornate e che rischiamo sempre di vivere come imprevisti invece di come occasioni che ci vengono date. Gesù si ferma davanti a quest'uomo che lo interroga.
È bello allora quest'uomo così che corre. Matteo ci dice che è giovane, Luca dice che è nobile. Tutti dicono che sono ricco, ma ha qualcosa di più. È uno che corre, che desidera soprattutto, e c'ha i desideri ben mirati, come verrà fuori adesso. Quindi è il top che esiste come modello d'uomo, no? Cosa volete? Giovane, c'ha tutta la vita davanti, ma giovane mica scemo e senza lavoro. È ricchissimo, è nobile, eppure vuole di più perché queste cose non gli bastano. Quindi è uno che ha temperamento.
Sa cosa desidera e sa anche a chi chiedere. Maestro buono, si rivolge a Gesù chiamandolo appunto con questo, secondo questa caratteristica, che devo fare? Come dire, chiede a Gesù di essere istruito su quello che deve fare. In un certo senso chiede qual è il suo compito per ereditare la vita eterna. La domanda di questo tale riguarda il senso dell'esistenza, non riguarda qualcosa di accessorio, ma riguarda il senso del vivere. È come se in questa domanda, in questa espressione vita eterna, vita piena, vita realizzata, possiamo dare il termine per noi forse più vicino, però di fatto vuol dire questo. Questo tale vuole vivere.
ed è bello anche come inizia il discorso, maestro, in greco didascale, è uno che insegna, ecco, cioè è uno che si sente sempre discepolo, cioè dobbiamo sempre imparare questo, perché l'uomo non nasce imparato, e quando uno crede di saperle tutto vuol dire che è imbecille, perché più uno sa, più sa che deve imparare, e questo uno è aperto, quindi è un modello totalmente aperto. E poi maestro buono, buono, questo sarà ripreso altre due volte, cioè ha trovato qualcuno che, da cui posso imparare davvero qualcosa di fondamentale su cosa fare, il problema del cosa fare anche, che è l'unico problema per sé che ha l'uomo, perché gli animali sanno già cosa fare, hanno l'istinto, anche molti uomini sanno già cosa fare perché non vanno molto oltre l'istinto, anzi regrediscono solo all'istinto, ma che fare? La dignità dell'uomo, perché l'uomo non è programmato, è libero, e non è istinto, è desiderio. Il desiderio è infinito, desiderio di felicità, di vita, e non consiste semplicemente come per l'animale nel mangiare e riprodursi, se ha fatto queste due cose, ha fatto il suo piacere, ha fatto il suo dovere. L'uomo quando anche avesse mangiato tutto il pane del mondo, eccetera, ecco, non è che è felice, semplicemente è un infelice. Perché la felicità è un'altra cosa, è amore dato e ricevuto, è relazione, non è qualcosa che si consuma, è un'alterità che ti si dona e alla quale ti doni, quindi è diverso dal piacere, l'amore. Piacere c'è anche per gli animali, anche per noi, ma l'amore invece è qualcos'altro e sarebbe la felicità, la vita eterna. Ed è l'unica cosa che per sé non ha limite, perché tutte le altre cose hanno limite, anche il cibo se no scoppi, anche tutto il resto, anche questo tavolo ha limite se no non ci stiamo, anche la nostra vita grazie a Dio, mentre invece l'amore non ha limite, perché se è finito, è finito, non c'è più. Per sé anche la vita, se è finita, non c'è più. Quindi è proprio il senso della vita. E ha capito che il senso della vita non è né essere giovane, né essere nobile, né essere ricco, e poi sappiamo anche che è giusto. Bravo.
Quello che colpisce ancora di questa persona è che desidera vivere, e questo desiderio lo porta da Gesù. Allora, da Gesù ci va chi vuole vivere, chi vuole una vita piena, chi porta dentro dei grandi desideri. Ecco, dal Signore si va con queste attese. Ecco, questa persona va e chiede, lo interroga. E Gesù allora comincia a rispondergli, e vediamo allora...
Scusa, anche è bello, no? Perché anche i farisei lo interrogano, ma per incastrarlo. Questo lo interroga su una cosa che l'ha sempre interrogato tutta la vita, che non lo lascia soddisfatto pur avendo quello che tutti noi sogneremmo d'avere, no? Ce l'ha, eppure si interroga, e interroga lui su questo, per imparare. È bello questo come figura umana, no? È l'uomo il meglio che sia uscito finora dal Vangelo.
Proseguiamo con i versetti da 18 a 20. Ora Gesù gli disse: perché mi dici buono? Nessuno è buono se non il solo Dio. Conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non defraudare, onora il padre tuo e la madre. Ora quello disse: maestro, tutto questo ho custodito fin dalla mia giovinezza. Col primo servizio che Gesù rende a questa persona è quello di renderlo consapevole delle sue parole, delle sue stesse parole, come dire anche dei suoi stessi desideri. Anche questo rispondere di Gesù con una domanda: perché mi dici buono? Questo ci fa vedere anche che Gesù è molto attento alle parole che gli vengono dette. Come dire, è uno che ascolta. Il primo servizio che rende a questa persona è ascoltare le parole. È la prima forma di accoglienza, questa dell'ascolto. Non è un ascolto distratto. Questo è veramente un servizio grande a questa persona. E nello stesso tempo Gesù lo invita a rendersi conto di ciò che lui stesso ha detto. Perché mi chiami buono? Perché mi dici buono? Nessuno se non il solo Dio è buono. È come dire, renditi conto. Allora se mi chiami buono e il solo Dio è buono, beh allora sai con chi hai a che fare. Prova a trarre le conseguenze dalle tue stesse parole. Come dire, è un servizio perché prenda coscienza di ciò che sta dicendo.
Pensavo anche il fatto solo Dio è buono, tutti lo diciamo, no? Anche Dio buono è un'esclamazione. In realtà vuol dire è il tuo bene vuol dire l'assoluto. Tutto il resto in quanto serve per avere quel bene, se no il tuo Dio, il tuo bene è un altro. Quindi qual è il tuo Dio? Cioè il tuo bene qual è? È davvero colui che ti dà la vita? Mi chiami maestro buono, Dio solo è buono, è davvero Dio il tuo bene oppure il tuo bene sono i tuoi beni? E noi ci giochiamo sempre su questo, cioè si chiama idolatria.
E di fronte alla domanda di questa persona, dopo avere risposto una prima volta rimandandolo appunto alle sue stesse parole, poi Gesù dice conosci i comandamenti. Anche qui c'è un'accoglienza, ma Gesù non si limita a ricordare i comandamenti, prima ancora dice tu conosci i comandamenti, quasi che Gesù mostrasse già di conoscere questa persona. E allora gli ricorda quello che nella legge vi è scritto. Qui Gesù ricorda alcune delle parole, alcuni dei comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non defraudare, onora il padre tuo e la madre. Dove questi comandamenti dicono da un lato in particolare la relazione con gli altri, con le persone, e sono quasi tutti, tranne l'ultimo, comandamenti negativi. Che cosa in un certo senso è chiamato a non fare o a evitare. Ma in un certo senso questo è qualcosa che quella persona già, e come poi dirà Gesù, già osserva, perché se Gesù gli dice conosci i comandamenti, gli sta dicendo che cosa è chiamato a fare, come dire che il senso di questi comandamenti è quello che va colto, come dire rimandandolo a qualcosa che lui mostrerà di osservare già, come dire o cogli il senso profondo di queste cose oppure dietro anche l'osservanza di queste cose non c'è nulla che dà il senso.
È anche interessante la scelta di questi comandamenti, che prima di tutti questi comandamenti li osserva anche un morto. Non fa adulterio, non ruba, non mente, non uccide, non manca di rispetto al padre e alla madre, di sicuro. Ecco. E Gesù stesso, è Gesù che risponde così. Due capitoli più avanti a uno scribe che le domanda per tentarlo un po' sulla qual è il comandamento della legge, Gesù risponde diversamente. Il comandamento è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo e ascolta Israele. E Signore, il nostro Dio è il Signore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto quanto il tuo cuore, con tutta quanta la tua psiche, con tutta quanta la tua intelligenza, con tutti quanti i tuoi beni. E il prossimo tuo come te stesso. Quindi Gesù ha lasciato fuori esplicitamente il comando dell'amore di Dio, dell'amore del prossimo e dell'amore di se stesso, che è fondamentale. Chi non ama se stesso ama nessuno. L'ha lasciata fuori apposta perché ormai c'è una nuova formulazione Cioè, non basta osservare i comandamenti non facendo il male. La vita è un'altra cosa. La vita è amare. E lì non c'è comando che tenga. Ed è investire nell'amore tutte le nostre energie, le nostre forze, i nostri beni, nell'amare Dio, come Lui ama noi così, che ci ha dato tutto fino a dar se stesso, e poi amare l'altro come noi stessi. E noi amiamo noi stessi se sappiamo amare. E allora è anche bello che Gesù faccia una soglia minimale che è le cose da non fare, perché è importante anche le cose da non fare, perché uno potrebbe domandare: ma che male c'è a uccidere, a imbrogliare, a fare queste cose? Non si può. Cioè, quindi un minimo di coscienza negativa è fondamentale, ma non è quella la vita. Cioè, serve per denunciare la morte quella lì, però è importante dire questo qui. Allora è uno vivo, dice: guarda, le ho sempre osservate fin dalla mia giovinezza. Bello, bravo. Eppure non è contento, giustamente. Gli mancano le cose principali.
Di fatto, di fronte a Gesù che gli ricorda questi comandamenti, che gli ricorda queste parole, allora ecco di nuovo questa persona che continua il dialogo e lo chiama ancora maestro, ha lasciato cadere il buono, perché mi chiami buono, adesso lo chiama solamente maestro. E poi dice: tutto questo ho custodito fin dalla mia giovinezza. Come dire che questa persona è una persona osservante della legge, non è una persona in un certo senso che deve passare da una condotta chissà disordinata, perversa, a qualcuno che non conosce nemmeno la legge, a chissà quale vita. Ma esattamente questo ci dice che anche il giusto, il cosiddetto giusto, ha un salto da fare, ha un passaggio da fare, dicendo questo, che ha custodito questo fin dalla mia giovinezza, ed essendo detto da Gesù a chiedere che cosa devo fare, significa dire che questo non mi basta. Come dire, posso anche rispettare tutte le norme, ma questo fatto non mi dà ancora la pienezza di vita. In un certo senso, un minimo di distacco da sé l'ha già compiuto. Non si autogiustifica. Come dire, osservo questo, ma questa osservanza non mi riempie la vita. Come dire, ha colto che più ancora a fondo della norma c'è una relazione che dà senso alla vita. O ci sono le relazioni che danno senso alla vita. Prima si ricordava l'amore a Dio, al prossimo, a se stesso. Questo riempie la vita. E questo darà senso anche all'osservanza di questi comandamenti. Ma se non c'è il nucleo, allora anche questo diventa una mera apparenza. Lo posso fare e dire alla fine come sono stato bravo, però me lo dico da solo. In un certo senso mi rinchiudo in una solitudine che poi non mi soddisfa, non mi riempie.
Quindi allora praticamente in questa domanda del giovane che manca di nulla, capisce che manca una cosa fondamentale, che è l'amore, la relazione. Non basta la giustizia, sì, non basta la ricchezza, non basta nulla. L'amore. E cosa implica l'amore allora?
Allora vediamo il versetto 20.
E difatti non a caso il 21 di cosa parla.
Ora Gesù, guardandolo dentro, lo amò e gli disse: una sola cosa ti manca. Va, vendi quanto hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Ecco, qui Gesù continua questo dialogo, però prima delle parole c'è qualcosa che poi darà senso alle parole ed è come il cuore di questo brano. Perché si dice che Gesù, guardandolo dentro, lo amò. In un certo senso, prima di dire quello che manca ancora a questo giovane, di fatto glielo sta dando quello che manca. Allora c'è da parte di Gesù questa comunicazione di sguardo, ma soprattutto d'amore.
Cioè, è bello, questo dettaglio ce l'ha solo Marco, è probabilmente la firma dell'autore, ed è quel giovane che uscirà poi nell'orto degli olivi fuori dal cenacolo, e Marco era di famiglia molto ricca, era padrone del cenacolo, che è una sala grande che ci stavano tutti, ed è poi quello che riapparirà nella resurrezione, questo giovinetto. Quindi è diventato poi, l'ha seguito prima da lontano, è fuggito nudo e poi anche lui è ritornato dopo ed è l'evangelista. Probabilmente è il film dell'autore. Perché solo l'interessato può dire, ma guardato volendomi bene. Un altro non può dirlo. Ed è l'unico caso che dica che guarda con amore. Cioè che l'azione stessa del guardarlo è amore. Sì, c'è il discepolo amato, ma se c'è il discepolo che ama, ma è un termine generico. Questo invece lo guarda con amore. Quindi ha capito questo.
Questo anche ci dice che l'amore di Gesù non è un amore generico. Non è il dire il Signore vuol bene a tutti. È vero. Ma vuol bene a ciascuno, guardando negli occhi uno per uno. Altrimenti diventa quasi una verità che uno può sbandierare, ma qui c'è una esperienza e ci viene anche detto da dove nascono le parole di Gesù. Cioè, prima che Gesù pronunci queste parole verso questo giovane, Gesù lo guarda e lo ama. E allora poi le parole che lui dice nasceranno da questo. Ma allora le parole che io ascolto nasceranno all'interno di questa relazione, all'interno di questo sguardo. Lì le colloco le parole. Altrimenti il rischio è che prendo queste parole come una norma, come se fosse un comandamento in più rispetto a quelli che mi ha appena ricordato il Signore. Mentre all'inizio c'è questa relazione che Gesù instaura con questa persona. Certo, questa persona è arrivata da Gesù e adesso è come se l'iniziativa passasse di fatto più che in mano di Gesù, negli occhi di Gesù.
Cioè, è bello che il giovane parte e corre verso Gesù chiamandoli maestro buono, ed è lui che ama Gesù. Poi Gesù un po' si difende per metterlo sulla pista giusta, chi è buono. E adesso invece è Gesù che lo guarda e lo ama e va verso lui, e adesso gli fa la proposta e lo ama perché vede questo qui che è realmente uno che è lì al punto giusto nella sua vita per capire il senso della vita, perché ha tutto e ha capito che gli manca la cosa essenziale. C'è finalmente uno che ha capito la vita e quindi diamogliela. La cosa essenziale non sono né le cose che abbiamo, né la nobiltà, né la giovinezza, che pur fugge tuttavia, grazie a Dio, è qualcos'altro. È bello questo, cioè, è densissimo dal punto di vista umano, cioè, di una ricerca così, è bello, e anche che sia così indeciso. No?
Prego. E mi viene in mente, a questo riguardo, una annotazione negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, il numero 15 degli esercizi, quando Sant'Ignazio, dicendo ad una persona che deve decidere, suggerisce a colui che dà gli esercizi a un certo punto come di scomparire, perché si incontrino il creatore e la creatura potrà scegliere ciò che è meglio per lei una volta che il creatore l'abbraccia, come qui. Come dire, è all'interno di questo sguardo, di questa relazione, che poi l'altro può cogliere che cosa lo aiuta. E qui c'è esattamente questo, una relazione dove non c'è più nessun mediatore tra il creatore e la creatura. Siamo chiamati a questo rapporto personale con il Signore. Qui ci giochiamo la nostra esistenza, come questa persona sta facendo, che è andata da Gesù. E dopo questo sguardo, ecco allora che Gesù dice a questa persona che una sola cosa ti manca, una sola. Come dire, è quasi arrivato. Una sola cosa.
E cos'è che gli manca?
Gli manca quello che ha. Ha troppo. Quello che ti manca è quello che hai. Proprio quelli che sono i tuoi beni rischiano di essere il tuo ostacolo.
Tuo Dio.
quello che, a cui in un certo senso rischi di sacrificare la vita perdendo nel senso, rischi di non vivere. Una sola cosa ti manca. Ecco allora i comandi, va, vendi quanto hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, e vieni e seguimi. Come dire, ti manca quello che hai. Bene, allora quello che sei chiamato a fare è andare a vendere quanto hai. In un certo senso è un invito alla libertà.
Cioè, perché non sei ciò che hai, ma ciò che dai. E quando hai nulla, dai te stesso, sei te stesso e ami. Se no è solo mediazione di cose ed è una relazione reificata nelle cose.
Come se appunto Gesù lo invitasse già a vivere delle relazioni, non solo con lui ma anche con le altre, fraterne. Tra l'altro, vendere, dallo ai poveri. Cioè comincia a costruire delle relazioni. Quello che ti è stato donato, donalo, entra in questa logica.
Cioè, difatti, l'uso dei beni non è per accumularli, se no sacrifichi la tua vita all'accumulo dei beni e li sottrai agli altri. I beni sono la mediazione per una vita umana e fraterna, possibile a tutti, servono per vivere. Non è che si serve i beni, si vive per servirli, servono per vivere, per creare relazioni positive, o se no servono per fare le guerre, le ingiustizie, che conosciamo bene la storia del mondo, insomma, da Caino in poi.
Sì, quasi che appunto con lo sguardo, con queste parole di Gesù, Gesù stesse rendendo questa persona consapevole di una prospettiva nuova, da una vita dell'osservanza, non, a una vita capace di amare. Quando dice lo amò, questa persona diventa capace, primo, di accogliere, di essere amato. E in forza di questa accoglienza di essere amato, di diventare capace di essere come Gesù, di amare, lo rende capace di questo. Dice che questa è la cosa che manca, che dà senso a tutte le altre.
Per questo allora il vero atto di fede nella vita, sapete quando lo facciamo tutti? Quando si muore, si lascia tutto. Ecco, se uno diventa libero prima, allora sa vivere anche meglio. Difatti, per capire come vivere devi porti cosa vorrei aver fatto. Quando arrivo alla conclusione, aver stabilito relazioni, creato bontà o aver accumulato tante cose che poi farò litigare i figli per l'eredità, che si scandano in genere su quello, per dar l'idea, no? Quindi il comando allora dell'amore del prossimo è esattamente l'amore del prossimo, è la condivisione, la solidarietà. Poi ognuno farà quella che può. Poi in punto di morte certamente tutti ci liberiamo di tutto, è l'atto di fede e di amore, anche se non lo vogliamo, quindi tutti siamo salvati. Però se uno riesce a vivere la libertà prima, allora capisce perché sta al mondo e qual è l'uso dei beni, che sia positivo per te e per gli altri. E poi non basta. Prego,
No. Per dire. Appunto, no, c'è un invito di Gesù a lasciare, come dire, per andargli dietro, per essere liberi, non possiamo portarci dietro tutto. Questo nella Bibbia è vero di ogni incontro. Dall'inizio, da Genesi, dal lasciare il padre e la madre per incontrare una nuova creatura, fino ad ogni nostra vera relazione. Ma questo è anche un cammino di libertà, perché quello che si diceva appunto prima dell'idolo, che è il rischio che noi sacrifichiamo la nostra vita, pensiamo che i nostri beni ci realizzino e in realtà ci imprigionano. C'è la, come dire, una grande tentazione che i beni che crediamo di possedere ci possiedono. Possono essere beni materiali, possono essere qualità che possiamo avere, bene, giocati così possono essere una grande trappola. Come quando i discepoli sulle rive del lago hanno lasciato anche le reti piene di pesci, come dire, disposti a lasciare anche il dono di Dio. C'è anche un dono che siamo chiamati a lasciare, perché non è lo stesso livello del donatore. e non possiamo nemmeno fare dei doni di Dio un idolo, altrimenti non ci metteremo mai in cammino pieno, non respireremo mai a pieni polmoni, perché saremo sempre guidati dalla paura, dalla paura di perdere le cose, che in fin dei conti è sempre la paura di perderci. E allora vogliamo rassicurare noi stessi. E questa persona, trovandosi di fronte a Gesù, è chiamato a decidere che cosa vuol fare. Di fronte a questa persona di Gesù.
Ed è bello che tutta la vita voleva decidere qualcosa. E vediamo la risposta, per ora però la storia poi continuerà. La prima risposta immediata è molto bella.
Non ci
fermiamo. Ah no, poi segui me. C'è il comandamento dell'amore di Dio, ormai Dio è l'uomo Gesù. Maestro buono, perché mi chiami buono? Sai che solo Dio è buono, se sai allora. Infatti si può seguire solo Dio. Maledetto l'uomo che segue l'uomo. Dio è la sua parola, quindi e andare dietro di lui vuol dire vai dietro uno, lo segui perché lo tampini perché gli vuoi bene, lo ami perché vuoi essere con lui e vuoi essere come lui. Ed è questo il senso della vita per tutti. Col figlio siamo figli di Dio anche noi e siamo fratelli degli altri. Comunque sono parole, vedete, molto dense, ma belle. È bella anche la reazione, mi piace, soprattutto se è di Marco, perché poi sappiamo che ha fatto diverso.
Versetto 22.
Si grattò la testa, dice il Vangelo di Tommaso a questo punto, che è un Vangelo apocrifo ma abbastanza antico. Si grattò la testa. E poi gli dice, e Gesù gli dice anche prima, ah, tu dici che hai sempre osservato i comandamenti e tu sei lì vestito di biso e banchetti e sei ricco e i tuoi fratelli stanno nella merda. Sembra che sia un detto autentico di Gesù. Dice che osservi i comandamenti, bravo. Cioè, siccome gli vuol bene si permette anche l'ironia, no? Poi l'ha tagliato lui qui comunque. Dice sì, non ridici, sono i capelli, come la parola in greco è la stigia, l'inferno, cioè, che orrore. Scusa.
Versetto 22, ma egli, inorridito per la parola, se ne andò intristito, aveva infatti molti beni. Ecco, di fronte a questa parola non ci sono più parole di questa persona. La reazione a questa parola è in un fare, come in genere avviene. La vera risposta è in quello che facciamo.
Però è triste, ed è bella questa tristezza, perché ha capito la posta in gioco. E questo lavorerà, che c'è una tristezza malvagia, che è quella che ti fa fare il male, ed è la tristezza quando non fai il bene perché non ti senti ancora capace di farlo, ti senti ancora legato al male, ed è una tristezza feconda, che Dio parla sempre con la gioia, le decisioni si prendono nella gioia, quelle prese nella tristezza sono sempre tutte sbagliate, però quella tristezza è positiva, perché ti dice non si può vivere così. Che era quella tristezza che aveva mosso tutta la sua ricerca, no? Fin dal principio, aveva tutto, cosa domanda di più? Perché vuol dire che in fondo è insoddisfatto, perché c'è qualcosa di più, e l'uomo vuole qualcosa di più. Il senso della vita è quel di più, come le nozze di Cana, Gesù aggiunge 600 litri di vino, ma il vino non è necessario, no, poi 600 litri in più dopo aver bevuto, no, il vino è quel di più che è tipico dell'uomo, cioè l'amore, l'amore serve a nulla. Tutto serve per amare, perché la vita è amare. E se uno non è lì, è triste, infatti. In Matteo 14, credo 34, c'è il contrario, quello che lavora nel campo, triste, che non è suo, tra l'altro, quindi come bracciante, dopo che lo deve comprare. Scopre un tesoro, sai, per scavarlo deve comprare il campo. Non è che va, dice a sua moglie, guarda che tristezza, dobbiamo vendere la casa per comprare quel campo. Dice, va pieno di gioia a comprare quel campo perché ha trovato il tesoro. Cioè la gioia è la scoperta del tesoro nel senso della vita che ti fa agire giusto. Ma passa anche attraverso una tristezza perché questi beni lui non li ha, né ha avuto.
È come se avesse intuito una gioia che non riesce ancora a fare sua. Questa un po' questa lotta che può andare via, che può vivere andando via, quasi un tornare indietro, una sorta di tornare indietro, però c'è qualcosa. Penso che quello che si è detto prima, Gesù guardandolo dentro lo amò e gli disse, come dire, quell'amore rimane, perché quell'amore non è condizionato dal tipo di risposta di questa persona. Gesù non ricatta, non dice va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, vieni, ti amerò e mi seguirai. No, c'è questo amore che è stato dato in partenza in maniera incondizionata, senza attendere la risposta, ed è proprio per questo che questa persona se ne potrà andare via accompagnato da questo amore. È qualcosa che ci accompagna sempre. Vedete, Gesù non trattiene questa persona, non ha fretta, in un certo senso lascia agire questo suo amore, non è che ha l'ansia di realizzare chissà che cosa nei confronti di questa persona, non lo richiama indietro per dire guarda che non hai ancora capito, ti spiego bene, perché le cose non funzionano così. L'amore non glielo posso picchiare in testa ad una persona, picchiare nel cuore.
E lui lo seguirà da lontano fin nell'orto e scapperà nudo. E poi lo troveremo nella resurrezione. Ed è lui che fa il Vangelo, penso. Perché. Ed è bello che questo cammino, no, che è lungo anche per lui, ma ha capito molto. Ha capito che aveva tutto, ha capito che gli manca una cosa, che tutto ciò che ha... E ha capito che la cosa che gli manca è la vista, quell'amore, e è posseduto dalle cose, non si sente ancora libero ed è triste per questo. Però, credo che questo testo ci abbia detto anche qualcosa.
Possiamo fermarci un po', riprendere i versetti e poi condividere ciò che abbiamo sentito.
Signore che gli sta telefonando per recuperarlo, il giovane. Che probabilmente proprio l'ultima cena lui si invita a casa sua, al cenacolo, quindi non lo lascia. Cosa vi ha colpito di questo testo?
A me l'idea della ricchezza, cioè la ricchezza intesa non come bene materiale, ma in un senso molto più ampio, che è anche le tue qualità, i doni che tu hai ricevuto e quindi sembravano legittimi, tra virgolette, no? Fino adesso almeno mi erano sembrati così. Ma è vero che possono essere una grande prigione, no? Cioè, l'intelligente che insomma ha poco a che fare con le persone più modeste perché in fondo danno contributi scarsi o così, no? Ecco. Si impedisce delle relazioni, si impedisce di andare verso gli altri. È un'altra forma.
È il buono carogna che giudica tutti e così lui è il bravo, è meglio il perverso.
Poi lui che rimane triste, ma che è una tristezza appunto, di, insomma, si interroga su chi è probabilmente, no? Cioè, e forse lui era anche convinto di essere appunto bravo, giusto, cioè non faceva tutte le cose che...
Però si sentiva giustamente inquieto,
perché
se no non interrogava. Però ha scoperto che l'inquietudine poi diventa tristezza, perché c'è una cosa che... Cioè, anche a vedere che noi abbiamo certe cose che ci intrappolano invece di lasciarci liberi anche. Sono esattamente i doni che abbiamo, e non... Guardate, sui nostri difetti, quando sbaglio rischio di essere anche umile. Quelle poche volte che faccio giusto, divento uno sterminatore. Non so se vi capita. Anche nelle relazioni, quando hai ragione gliela fai pagare, quando hai torto dici, beh, un po' di misericordia, dai.
Io pensavo che lo pensare, ci si predispone a pensare che i beni non sono tutto, è già un inizio per capire di più. È come dire, se... Già capire questa piccola cosa, pur non sapendo fare altri passi, è una cosa talmente probabilmente bella di apertura di fiducia verso Dio, che se poi ci si fida dell'amore di Dio, questo può fare miracoli in noi. Quindi, come dire, un interscambio, quello forse che dicevi prima, cioè la creatura e il creatore, un contatto diretto, però come dire, è un cammino probabilmente...
Era in cammino anche Gesù, comincia che camminando.
Speranza, ecco, speranza.
È tutto in cammino, non a caso. Pensi qualcosa, si vede il pensiero.
No, nulla di così importante.
No, quel che mi sorprende di questo piccolo brano che abbiamo letto è che fa da specchio alla nostra parte migliore che tutti abbiamo. Cioè che quando anche avessimo tutto, o almeno quel poco che abbiamo o tanto, non ci soddisfa mai, perché vogliamo una pienezza maggiore sempre. E che si intuisce che quella è un'altra linea rispetto a ciò che abbiamo, se no dico, cosa mi interrogo, c'ho già tutto. Basta che ne accumuli di più, no, so che non è quello, perché potrei avere di più e non sono più felice. Allora proprio e questa apertura lo amò, e questa apertura all'amore, che però implica un progetto di vita diverso da quello che è il possedere le cose, le mie qualità, i miei doni, è tutta un'altra cosa, è quella del bambino che tutto riceve. Che noi siamo poveri, viviamo dell'ospitalità dell'altro. Ogni relazione, sei povero, non è che ti imponi per le tue doti. Per le tue doti l'altro si può anche difendere giustamente. È nella povertà che uno ti accetta e ti ama come sei. Che se uno ti accetta perché fai giusto, una volta che sbagli ti ammazza. Una volta che dici una fessaggine, allora sei scartato, no? Sei accettato per quel che sei, basta. E per questo siamo tutti poveri nelle relazioni. E quelle sono le uniche vere.
A me ha colpito un po' il fatto che mi sembra come che questo giovane sia rimasto deluso del fatto che la sua felicità non la potesse costruire da solo, cioè che non dipendesse da qualcosa che doveva fare lui, cioè che uno da solo non può costruirsi la felicità. E come la delusione di aver bisogno dell'amore di qualcun altro, aver bisogno di seguire qualcun altro. Perché alla fine quello che dice Gesù è, mi invita a seguirlo. È come se mi sembra che il giovane rimanga deluso del fatto che da solo non ce la possa fare.
Sai, il paradosso, ti manca una cosa, quello che hai. Avete notato? Ed è così. L'unica cosa che ci manca è proprio ciò che abbiamo e che ci teniamo per noi.
Io sono colpita a partire da quel, guardandolo dentro l'amore, il punto centrale irradia qualcosa che mi ha fatto ritornare in trasparenza alla Genesi. Nella prima parte, prima di quello amore, c'è un uomo materia indistinta che è Cristo, che Gesù orienta con quel hai quella legge, hai quelle norme, sei ordinato in quel modo lì, sì, allora io ti creo, io ti guardo, ti amo e ti creo come creatura libera. E a quel punto l'uomo si ritrova di fronte alla libertà che è la libertà di Dio e rimane che non sa che cosa fare, che forse è la storia anche dell'Adamo. E allora questa cosa mi ha colpito molto, anche perché in questo momento, per me, leggendolo così, vado un po' oltre al discorso dei beni materiali, entro in questa cosa che per me è molto significativa e molto bella, anche di tutta la ricchezza dell'essere umano, lo psichico e il creativo e l'intellettivo, nella relazione, nell'essere creatura, non appunto soltanto materia confinata.
Io confesso, la lettura di questo brano, lo confessavo prima a lui, è una novità anche per me, perché abbiamo detto prima di cena, un po' brontolando, facciamo solo la prima parte, perché mi sembra quasi interessante, fatta così semplicemente con me, un po' a rallenti, senza troppa fretta. E difatti è una novità, no? Perché fa vedere proprio il percorso di Adamo, cioè l'Adamo è ogni uomo. Se avete notato questo piccolo testo, ci rispecchia tutti nella parte che tutti abbiamo più vera e più bella di desiderio, e con tutte anche le difficoltà che abbiamo. Però è bella, e comincia la storia da qui in fondo, ecco. Facciamo, ci vediamo martedì prossimo, a Dio piacendo.
Concludiamo con la preghiera dei figli e ci ricordiamo, diciamo, non abbandonarci alla tentazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte.